Maxi Studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati cari amici di Radio Marte, bentornati a questa puntata di questo caldissimo lunedì sera 15 luglio di Marte Sport Live tiro al bersaglio. Come di consueto dalle 20 alle 21 saremo in vostra compagnia con tutti gli aggiornamenti da Casa Napoli, che in questo momento dall'11 al 21 luglio, come sapete, coincide con il ritiro di Di Maro, quinto giorno di ritiro per gli azzurri agli ordini di Antonio Conte. Allenamenti molto molto lunghi, addirittura questa mattina l'allenamento è durato oltre 3 ore, sembra sia stato appunto l'allenamento più lungo registrato nella lunghissima esperienza del Napoli in Trentino da quando praticamente è iniziata questa collaborazione. Nel frattempo, mentre Vincenzo Russo si collega con Gianluca Gifuni, che interverrà direttamente da Di Maro per darci tutte le ultime notizie dal ritiro appunto degli azzurri, vi ricordo i numeri di telefono attraverso i quali potete entrare in contatto con noi: 339-666-9990, e questo è il numero al quale inviare i vostri WhatsApp. La puntata di oggi sarà incentrata non solo su tutti gli aggiornamenti dal ritiro, ma faremo anche un punto molto approfondito sul calciomercato, su tutte le ultime notizie e le operazioni in entrata e in uscita del Napoli con Luca Marchetti di Sky Sport. 081 636 363 per intervenire in diretta qualora voleste porre domande ai nostri ospiti. Io sono Emanuela Castelli, come di consueto per voi qui a Marte Sport Live. Ringrazio invece Vincenzo Russo che sta curando la puntata, la regia. Allora, dicevamo, quinto giorno di ritiro degli azzurri, il Napoli è sceso in campo, l'abbiamo detto, questa mattina per un allenamento di oltre 3 ore, questo pomeriggio per un allenamento di un'oretta e mezzo, però un allenamento molto più sulla tattica. Tanto è vero che Conte a un certo punto ha diviso la squadra in due gruppi, e ha schierato in entrambi i gruppi il 3-4-2-1, una squadra chiaramente di potenziali titolari, al netto ovviamente dei tanti azzurri che sono ancora in vacanza e che rientreranno dopo gli impegni con le nazionali, rientreranno praticamente soltanto, si aggregheranno al gruppo soltanto a Castel di Sangro, e invece praticamente l'altra squadra composta dai potenziali appunto dalle seconde scelte, le seconde linee, o addirittura anche chi potrebbe andare via da Napoli. Vado a leggere le formazioni, insomma, perché è interessante anche vedere le scelte di Antonio Conte, anche se si tratta ovviamente di un Napoli embrionale e con tantissime assenze. Il 3-4-2-1 con Caprile in porta, Marin, Raccamani e Juan Jesus a comporre i tre centrali difensivi, Mazzocchi, Anghissà, Caiusta e Spinazzola a comporre appunto la linea di centrocampo, Politano e Lindstrom dietro la punta, che in questo caso ovviamente è Simeone. Andiamo però, perché appunto Vincenzo Russo mi indica che c'è finalmente Gianluca Gifuni da Di Maro, e passo immediatamente la linea a lui. Lo potete vedere anche sul canale 183 del digitale terrestre in tutta la sua fulgida bellezza. Ciao Gianluca.
Buonasera Emanuela, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Siamo a Piazza Madonna della Pace, sentite anche le campane, splendida giornata, oggi è fatto molto caldo e c'è stato anche un buon numero di tifosi agli allenamenti della mattina e del pomeriggio, allenamento del pomeriggio che si è concluso qualche minuto fa. Sentivo che davi l'ipotetica, più che ipotetica, formazione di domani nella prima amichevole delle 18 tra il Napoli e la Naune Val di Non, la prima uscita ufficiale del Napoli di Conte, anche se si tratta di un'amichevole. Hai dato anche la formazione ipotetica che ha provato in casacca verde, la ribadiamo: Caprile in porta, difesa a 3, un 3-4-2-1 per intenderci, con Marin, Rachmani e Juan Jesus nella difesa a 3, larghi sulle fasce a destra Mazzocchi e a sinistra Spinazzola, mediani Anghissà e Caiuste, trequartisti a ridosso della punta Simeone, c'erano Lindstrom a sinistra e Politano a destra. Nel corso della partitella, poi dopo una mezz'oretta, ha cambiato un po' le carte in tavola, è entrato Østigard per Marin, Rachmani si è andato a porre al a destra, quindi centrodestra, quindi Rachmani, Østigard, Juan Jesus, Zerbin ha preso il posto sulla fascia destra di Mazzocchi, Mario Rui ha preso il posto sulla fascia sinistra di Spinazzola, sono rimasti invece Anguissa e Caiuste, i due centrocampisti, sono sempre presenti anche negli allenamenti, addirittura sono in comune nelle partitelle tra le due squadre, quindi restano sempre in campo, e davanti al posto di Lindstrom a ridosso della punta c'è stato Gaetano, è stato inserito Gaetano, dall'altro lato al posto di Politano Ngonghe e al posto di Simeone come punta centrale Khedira, che è uno degli elementi che dal punto di vista atletico è più in forma, ha delle performance incredibili in questo periodo del ritiro, dopo 5 giorni di ritiro, perché oggi è il 5° giorno di ritiro. Insomma, vi abbiamo dato quelle che sono le ipotesi per domani dell'uscita del Napoli, con Osimhen che invece dopo le terapie della mattina, di questa mattina, si è un po' allenato in palestra, avrà fatto anche terapie, è uscito dalla palestra acclamato dal pubblico, è andato ad accomodarsi in panchina e ha guardato tutta la partitella del pomeriggio dalla panchina, chiacchierando un po' con alcuni membri dello staff di Conte. Questo è successo nel corso dell'allenamento del pomeriggio, e ovviamente Osimhen, insomma, bisogna capire che cosa succede, perché c'è questo affaticamento, non si sta allenando, fa la palestra, poi guarda la partitella dalla panchina. L'ipotesi più accreditata è che entro 10 giorni si debba concludere questa storia, in un senso o nell'altro, perché a Castel di Sangro Conte dovrà avere il suo attaccante per prepararsi in 15 giorni alle gare ufficiali di campionato.
In effetti, Gianluca, era proprio questa la domanda che volevo porti, perché quando sappiamo, no, storicamente, quando un calciatore che è in orbita cessione, diciamo così, non si allena poi a Di Maro, solitamente poi si sparge, no, si diffonde la curiosità, ma anche l'idea che magari venga risparmiato in vista della cessione stessa. Ma al di là di questo, quali notizie avete, le ultime notizie di mercato, perché era stato fortissimo nei giorni scorsi il nome di Greenwood, adesso si fa un po' meno questo nome, insomma, che movimenti vedi, e soprattutto Manna, che spesso lo vediamo al telefono?
Allora, Hermoso aspetta il Napoli, ecco. Per quanto riguarda la difesa, dalla Spagna svincolato, ricordiamolo, quindi a parametro zero, con un ingaggio piuttosto alto, insomma intorno ai 5 milioni di euro dovrebbe guadagnare il calciatore, sta aspettando il Napoli dovrebbe convincersi e sferrare l'ultimo attacco. Per quanto riguarda Greenwood, proprio ieri sera Lotito, presidente della Lazio, ha chiamato in causa il Napoli in un'intervista al Messaggero, ha detto il Napoli si è inserito nella trattativa nostra, perché la Lazio vorrebbe Greenwood, un prestito con diritto di riscatto a 25-30 milioni, il Napoli si è inserito e vogliono beffarci, insomma, ha detto una cosa del genere il buon Lotito, quindi se lo ha detto lui significa che il Napoli davvero è sul giocatore, sta tentando di prenderlo e di assicurarsi questo, che sarebbe un affare, certamente. Sì. Greenwood è uno dei migliori talenti del mondo, 22 anni, che è stato, ricordiamolo, protagonista di un affare giudiziario con la compagna 3 anni fa, che gli ha creato tutta una serie di problemi, poi in giudizio è stato prosciolto il calciatore con la compagna di allora che lo denunciò, poi addirittura si è sposato e i due hanno avuto un bambino, un figlio, quindi da questo punto di vista tutto appianato, tutto a posto, è tornato a giocare, il Manchester United vuole liberarsene, e liberarsene significa dare l'opportunità a un'altra squadra di avere un grande talento di livello mondiale di squadra a soli tra virgolette 30 milioni di euro, magari con un prestito con obbligo di riscatto, con diritto di riscatto il prossimo anno. Il Napoli vuole approfittarne, vedremo. Per quanto riguarda Osimhen, questa settimana entro venerdì potrebbe venire qui a Di Maro Calenda, che è il suo agente, per cercare di definire la questione. Venerdì 19 di luglio, e saremo a 6 giorni, a 2 giorni dal ritorno a Napoli, a 6 giorni dal ritiro di Castel di Sangro, quindi pratica, ripetiamo, entro una settimana, al massimo 10 giorni, la questione Osimhen va risolta in un senso o nell'altro. non ci sono santi, anche perché Conte deve avere l'attaccante per preparare la sua stagione, mentre con Jugeli, che è il procuratore di Kvaratskhelia, il Napoli dovrebbe vedersi a Castel di Sangro, quindi tra 15-20 giorni, non prima.
Gianluca, oggi è stata una seduta di allenamento, quella di questa mattina, record praticamente per il Napoli, è durata oltre 3 ore, non si era mai vista una cosa del genere da quando il Napoli va a Di Maro in ritiro, calciatori distrutti nel vero senso della parola, abbiamo visto Rafa Marin sconvolto.
Per la prima volta, anche sulle comunicazioni che il Napoli attraverso la Nicer, che è l'agenzia che cura la gestione della comunicazione qui nel ritiro ormai da sempre, non c'è solo l'inizio, non viene comunicato a noi giornalisti solo l'inizio dell'allenamento, ma anche la fine. Cioè di mattina l'allenamento comincia alle 9:30 e finisce a mezzogiorno, quindi di base ci sono 2 ore e mezzo di seduta di allenamento. E di sera invece è un po' più blanda perché comincia alle 18:15 e finisce intorno alle 19:30, quindi sono 2 ore e mezzo almeno di mattina e 1 ora e 15, 1 ora e mezza di sera, siamo sulle 4 ore al giorno di allenamenti, grande fatica. E devo dire che Conte però ha portato non solo queste novità nel gruppo Napoli, ma anche quella che i calciatori devono andare a riposare presto la sera. Quindi anche gli orari anticipati, per esempio dell'incontro di ieri alle 19:45, non era per la partita, la finale, o non solo per la finale degli europei, che avrebbero voluto guardare, tutti hanno guardato, okay, tutti insieme all'Hotel Rosatti, ma anche perché i calciatori di sera devono andare a riposare presto, proprio perché le fatiche degli allenamenti sono pesanti con doppi allenamenti tutti i giorni. Domani mattina la squadra si allenerà e domani pomeriggio giocherà l'amichevole con la Naone Val di Non, quindi anche domani non ci sarà riposo, ci sarà una doppia seduta di allenamento, cioè allenamento di mattina e partita di pomeriggio.
Gianluca, ti chiede un nostro ascoltatore che non si firma al 339-666-9990, continuate a scriverci, vi leggeremo tutti quanti ovviamente. Ti chiede se l'allenamento del pomeriggio anche oggi ha previsto l'apertura alla stampa e ai tifosi dalle 8:15, ma se ci sia stato un inizio invece chiuso alla stampa per provare questioni tecnico-tattiche.
No, non c'è stato un inizio, o meglio, questo non lo sappiamo perché aprono i cancelli alle 18:15, quindi non riusciamo a saperlo. C'è il sospetto, e non posso però darvi al momento nessuna notizia, poi adesso cercherò di controllare se ci sono comunicazioni, che domattina possa essere a porte chiuse l'allenamento per le prove tecnico-tattiche in vista del match amichevole domani pomeriggio, però non lo sappiamo, è soltanto una ipotesi, una congettura che faccio così al volo e di cui ho discusso con qualche collega prima di venire in collegamento, ma non ci sono certezze da questo punto di vista, ma insomma c'è anche questa possibilità che domattina ci sia un allenamento a porte chiuse per provare la squadra, che già cosa che è stata già fatta praticamente nel pomeriggio, una partitella a metà campo, ripetiamo, però domani potrebbero esserci esercitazioni tattiche più intense, magari senza la stampa. È un'ipotesi.
Ti chiede Marco chi hai visto più in palla nell'allenamento di questo pomeriggio.
Allora, ho visto come sempre Spinazzola e Mazzocchi, che sono tra i migliori, certamente. Non mi è dispiaciuta la difesa, che comincia a prendere, non è ancora arrivato Buongiorno, le giuste geometrie, le giuste misure. E poi Anghissà e Cajuste, che cominciano a godere di una grande fiducia di Conte, ma soprattutto di una grande fiducia in se stessi, perché sono veramente i due perni centrali di questa squadra, o meglio lo saranno, Anghissà e Lobotka, quando saranno i due centrocampisti, sono i nodi cruciali del gioco di Conte. Ripeto, hanno la pettorina gialla tutti e due i centrocampisti e sono in comune rispetto alle due squadre che si affrontano, quindi partecipano alla manovra della squadra di destra e anche alla manovra di quella di sinistra. Quindi Anghissà mi sta piacendo molto, Mazzocchi e Spinazzola anche, che Dira abbastanza in forma, e poi via via tutti gli altri. Rispetto ai primi giorni però la squadra sta già crescendo, quindi più o meno sono tutti in una discreta forma.
L'ultima,
i calciatori
per
del Napoli,
te, perché oggi abbiamo tantissimi ascoltatori che interagiscono con noi al nostro numero WhatsApp. Cajuste, come lo stai vedendo, visto che appunto è impiegato praticamente per tutto l'arco della partitella con entrambe le squadre, sempre in tandem con Anghissà, Conte punterà su di lui, vuole valutarlo, come sta rispondendo agli allenamenti, alle richieste di Conte?
Allora, Conte l'altro giorno ha detto a Cajuste, sui centrocampisti, ha detto: abbiamo Anghissà e Lobotka, che è la miglior coppia possibile, quindi la reputa una delle migliori a livello europeo come coppia. Poi abbiamo Cajuste, Folorunscio, che è il sostituto di Anghissà, come ruolo e Gaetano. Ha detto: al momento, se non parte nessuno, non compreremo nessun centrocampista, quindi siamo a posto. Fatta questa premessa, devo dire, ti racconto questo episodio. L'altro giorno vedevo questo giocatore che ci destreggiava bene, piedi buoni, bella tecnica, visione di gioco, aperture, palleggio, capelli corti, diciamo scuro di carnagione. Ho detto a un collega: ma chi è quello? Ma mi piace tantissimo. È un giocatore che, insomma, potrebbe fare il regista, ma comunque è un giocatore sicuramente di livello. Se è un giovane, beh, deve fargli farci un pensierino. Conte. Era Caius, che si è tagliato i capelli a zero, per cui non è riconoscibile rispetto a come lo conoscevamo noi. E io devo essere sincero, lo vedo bene, insomma, in questo ritiro. Quindi ho cominciato a vederlo bene, ti ho raccontato questo episodio proprio perché mi aveva sorpreso molto come calciatore. Non lo avevo riconosciuto perché la capigliatura è totalmente
taglio. Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Casari, regia Vincenzo Russo. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Un nostro ascoltatore, Gianluca, appunto, dice: mi sono collegato ora, quindi non so se ne avete parlato, per favore ditemi di Lindstrom. Gianluca è un nostro affezionato ascoltatore che ha proprio una predisposizione e una curiosità incredibile proprio su Lindstrom. Proveremo a chiedere se ci sono novità di mercato in tal senso proprio ora al nostro prossimo ospite, perché è arrivato il momento del re del calciomercato, il re del calciomercato non solo di Sky Sport ma anche di Radio Marte. Bentornato ovviamente a Luca Marchetti.
Ciao, troppi complimenti fanno male.
La corona, ricordo. Noi vogliamo vedere la corona, Luca.
È caduta la corona, è caduta in acqua qui in Calabria.
sei in ferie oppure stai lavorando?
No, siamo in tour con l'originale.
L'avevi detto. E insomma, quindi tantissime notizie di calciomercato, il Napoli è in fermento, c'è bisogno di cessioni prima di nuovi acquisti, però andiamo con ordine. Lindstrom, esaudiamo questa curiosità di Gianluca perché sennò non va a dormire stanotte.
Ma Lindstrom, come sai, è in uscita, perché Napoli comunque degli esterni li sta cercando di capire com'è la situazione di Greenwood, sta cercando di andare anche su Berardi, che potrebbe essere un'opzione. Si era interessata a Chiesa, però c'è bisogno che parta Lindstrom. Ora, di situazioni concrete noi non ne siamo a conoscenza. Io credo che possa essere visionato anche da Conte, ma credo che Napoli si sia fatta un po' un'idea rispetto alle prestazioni del ragazzo, che lo scorso anno non è andato bene, ma non è andata bene tutta la squadra. Quindi se c'è l'intenzione di andare a cambiare qualcosa, sicuramente quella può essere una zona di campo dove Napoli può intervenire. Di situazioni concrete in questo momento non te ne so dire, ecco, immagino che però verranno fuori, dipende anche dalla formula, sai. Comunque il Napoli ha speso 20 milioni di euro lo scorso anno per l'Inter,
in effetti sì, è proprio questo, cioè non è andato poi a deprezzarsi in seguito anche allo scarsissimo utilizzo che ne è stato fatto dai tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Napoli.
Certo, assolutamente, però il fatto che il Napoli sia andato male, che non sia stato utilizzato nonostante il Napoli sia andato male, chiaramente quando c'è una stagione negativa non è mai il miglior momento di vendere i giocatori che chiaramente non hanno avuto modo di poter far vedere le loro qualità, no? Se non avessimo visto Kvara lo scorso anno, magari non avremmo detto che poteva valere 100 milioni di euro, per dire, no? E quindi chiaramente le prestazioni non possono non incidere sul prezzo del cartellino, sulla valutazione che si fa. Quindi rispetto all'Instrom, magari, o rispetto ai giocatori che hanno avuto meno utilizzo la passata stagione, io immagino che le squadre che lo vogliono cercano di strappare le migliori condizioni possibili, quindi magari il prestito.
Allora, guarda Luca, ti porterai sulla coscienza, sì. Diciamo, Gianluca è una rivolta sociale a cui lui si preparerà, finirà su tutti i TG nazionali, te lo dico, perché
dice, di no.
Quando sarà ceduto non scriverò più, mi incatenerò io per lui.
Ho
detto che è un nostro ascoltatore che ci chiede di Lindstrom con grande continuità.
Quindi è un grande stimatore, diciamo.
Assolutamente sì, probabilmente all'Eintracht l'aveva convinto, perché a Napoli veramente è stato impiegato talmente poco ed è stata una stagione talmente devastante, disastrosa, che non si è sottratto quasi nessuno, insomma. Detto questo, però, per tornare a cose positive, che sono quelle appunto che poi sono le notizie che poi andranno a formare, a creare l'idea del Napoli del futuro, diciamo che le cessioni ancora non si sono state registrate, insomma, cessioni di livello. E un nostro ascoltatore, adesso mi sono persa il messaggio perché ce ne sono tantissimi, dice: ma non è che siamo, ecco, per Castel di Sangro mancano 9 giorni e la campagna acquisti cessioni è incompleta e deficitaria. Siamo alle solite, così, giovani.
Mancano 9 giorni a cosa?
A Castel di Sangro, al ritiro di Castel di Sangro. No, alla fine del mercato manca ben di più.
No, mi preoccupavo perché mi ero perso dei conti. No, il mercato.
Però potevi andare in vacanza prima, eh?
Esatto, bravo. No, alla fine del mercato mancano 30 giorni. Sì. Quindi ci sono delle situazioni che. Ma scusa, non mancano 30 giorni, finisce il 30 di agosto.
Esatto.
Quindi ci sono delle situazioni che devono ancora prendere quota, come per esempio quella di Osimhen, che chiaramente potrà dare un nuovo abbrivio al mercato del Napoli per quanto riguarda l'attacco. E ci sono delle situazioni che devono prendere invece corpo. Per giocatori che non sono stati centrali neanche lo scorso anno nella rosa del Napoli o che non lo saranno nella prossima stagione e che quindi bisogna trovare le condizioni migliori, bisogna anche aspettare perché adesso è il momento della stasi un po' per tutti, no? Stai vedendo a parte chi ancora non ha operato, vedi il Milan, ma le altre come il Napoli in questa prima fase del mercato hanno comunque concluso delle operazioni. Adesso aspettano di cedere per poi prepararsi nel rush finale. Prepararsi alle cessioni significa anche aspettare i tempi delle altre, perché oggi ci sono delle squadre che magari hanno in testa dei giocatori ma non vengono fuori per strategia, perché cercano di strappare le migliori condizioni possibili. Chiaramente questo non fa l'interesse del Napoli, che vorrebbe invece avere le migliori condizioni possibili per la vendita, però poi è il gioco del mercato e quindi bisogna aspettare. Però dei piccoli movimenti di aggiustamento della rosa ci saranno. Io ritengo che la rosa del Napoli almeno nei 15-16 titolari sia all'80-90% fatta. Perché diciamo che manca l'attaccante centrale, no?
Sì.
Poi ci sono degli aggiustamenti da fare in difesa, bisognerà valutare bene i discorsi di Gaetano e Polo Runci al centrocampo per capire se ci sarà un nuovo ingresso o meno. Io ritengo di no, ma queste sono opinioni mie, chiaramente contano veramente poco. E poi bisognerà capire il discorso dell'Inderson che abbiamo appena fatto.
Esatto.
Però non stiamo parlando di titolari, no? Stiamo parlando di elementi che vanno a impreziosire la rosa e che possono alzare l'asticella della competizione.
L'unico titolare che diciamo dovrebbe andar via e quasi certamente, almeno da accordi presi dalla società, è Osimhen. Gli altri, almeno quelli più big, diciamo, appunto Kvaratskhelia e Di Lorenzo, sono stati dichiarati incedibili insieme a Lobotka, Anghissà e lo stesso Meret. Che ecco, proprio su Meret mi è venuta adesso questa curiosità. Si parla di un rinnovo fino al 2027. Si hanno notizie in tal senso?
Io credo che le interlocuzioni siano già iniziate. Credo che non sia una priorità adesso, però visto che Napoli per il rinnovo di contratto ci mette sempre un po' di tempo, è giusto iniziare per tempo.
Vi fa lavorare molto, diciamo, vi tiene con il fiato sospeso. Detto questo, invece, arrivano veramente tantissime domande. Chiede Bruno, in chiave mercato ci possiamo aspettare qualche sorpresa in entrata, tipo a centrocampo o da finanziare comunque con le cessioni? Centrocampo?
Ma io penso a centrocampo, io ad oggi ti dico di no. Se per centrocampo intendiamo la linea dei tre quarti, quindi i tre dietro la prima punta, sì, ne stiamo parlando, perché si parla di Greenwood, appunto, si parla di Berardi, si è parlato di Chiesa, sempre legata alla cessione eventualmente di uno, ma in quella zona di campo probabilmente sì. Io oggi a centrocampo credo che il Napoli sia completo, anche nelle caratteristiche dei giocatori. Poi bisogna che questi giocatori confermino le aspettative e che soprattutto convincano Conte.
Esatto. Ecco, però a centrocampo abbiamo detto è andato via Zielinski, probabilmente al Napoli di Conte, per le idee di gioco dell'allenatore, non serve qualcuno, un centrocampista con quelle caratteristiche. Ma io mi chiedo e ti chiedo, un Vice Lobotka, perché è mancato anche l'anno scorso, ma chi a centrocampo nella rosa del Napoli potrebbe raccogliere un'eredità importante come quella di Lobotka, se a Lobotka, corna facendo, dovesse venire un raffreddore?
Ma giocando a due, secondo me, vengono anche meno alle volte certi tipi di caratteristiche, ma se sono dei giocatori, tra virgolette, unici, che è difficile andare a rimpiazzare, per cui se tu prendi un giocatore con quelle caratteristiche lo devi prendere forte come Lobotka,
esatto.
E a quel punto hai due titolari. Quindi magari si cambia leggermente la fisionomia del Napoli con due giocatori più muscolari, con uno più di inserimento che possa accompagnare la manovra in maniera diversa. Io credo che le soluzioni offerte dai giocatori del Napoli siano molteplici. Tra l'altro, tornando a Zielinski, per esempio Gaetano ha quel tipo di caratteristiche lì.
Sì.
Se uno volesse cambiare l'impostazione del Napoli anche a gare in corso, perché gli serve un giocatore che abbia più inserimento. Quindi le caratteristiche ci sono, bisogna vedere appunto se vanno incontro alle idee di Conte, ecco.
Ecco, infatti, per quanto riguarda il centrocampo, proprio Gaetano, ci fermiamo un attimo su di lui. Gaetano e Folorusso sono i due grandi osservati speciali. Folorusso ovviamente si deve ancora aggregare al gruppo, lo farà a Castel di Sangro. Ti aspetti che Gaetano dia una risposta che sia convincente per Conte?
con me sfondi una porta aperta, a me piace Gaetano.
Avevo intuito.
Per personalità, per qualità, io credo che abbia fatto la differenza lo scorso anno a Cagliari. Ha dato un impulso in più, ha fatto dei gol bellissimi, si è messo a disposizione del nuovo allenatore, cioè del nuovo gruppo, in maniera repentina. Peraltro anche quando era a Napoli, ogni volta che entrava, anche nei pochi minuti che ha avuto a disposizione, ha sempre messo la sua firma. Io credo che il percorso di Gaetano sia pronto per far parte di questo Napoli. Poi chiaramente non faccio l'allenatore del Napoli, quindi non mi voglio sostituire certo al Conte.
Invece Greenwood, Chiesa, insomma stiamo vedendo che il Napoli sta andando, l'hai detto anche tu, su qualche esterno d'attacco. Lindstrom quindi addirittura di cessione, va, se vogliamo dire così, ma su Politano c'è qualche dubbio da parte di Conte, perché ci arrivano tantissimi messaggi al 339-666-9990 in cui ci chiedono del futuro di Politano.
Io non ho avuto segnali in merito, sinceramente, ti dico la verità. Non c'è stato questo tipo di segnalazione da parte nostra. Non credo che sia in discussione. Io credo che il Napoli debba avere dei giocatori che possano essere equivalenti, esatto, e che quindi poi in una stagione lunga questo possa fare la differenza. Manuela, io nel frattempo ti devo salutare perché fra due minuti ho la diretta su Sky.
Infatti ti avrei salutato, ti seguiremo, seguirò insomma tutte le tue dichiarazioni anche lì su Sky Sport. Ti ringrazio Luca per essere stato con noi.
Ciao.
A Luca Marchetti che veramente si ritaglia il tempo proprio per intervenire sempre e darci le ultime notizie di calciomercato. Ovviamente lo ringraziamo, lo seguiremo sempre con grande interesse in tutto questo lunghissimo sessione di mercato che, l'abbiamo detto, è iniziata il 1 luglio ma terminerà il 30 agosto, quindi insomma c'è tanto tempo. Siamo alle battute iniziali, è il 15 luglio e già il Napoli ha perfezionato in maniera incredibilmente diversa rispetto alla sua storia degli ultimi 15 anni almeno, se non anche degli ultimi 20 anni dell'era De Laurentiis, ha perfezionato addirittura tre acquisti, tra l'altro tre acquisti di assoluto valore, tra questi uno in particolare che è Buongiorno, che veramente viene definito un po' da tutti gli esperti del mercato, ma anche gli esperti, ovvero coloro i quali hanno fatto calcio proprio fattivamente, come uno dei migliori difensori centrali di tutta la Serie A, forse anche uno di quelli destinati a crescere ulteriormente, ad affermarsi nel panorama appunto europeo. Quindi insomma penso che il Napoli si stia muovendo con grande celerità rispetto a quanto ci avesse abituato fin qui. Ha ufficializzato Marin, Spinazzola, lo stesso Buongiorno che si unirà al gruppo a Castel di Sangro, e si sta muovendo anche per cedere Osimhen, dalla cui cessione poi dipende anche il resto del mercato degli azzurri, con questo appunto esterno d'attacco che potrebbe arrivare a Napoli. Si fanno appunto vari nomi, l'abbiamo detto con Luca Marchetti. Detto questo, ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Vado a leggere il messaggio dell'infiltrato che anche questa mattina ci ha contattato. Dice: vi rilascio una chicca, il Napoli ha un precontratto firmato di Chiesa, ma l'avevi già detto, mi sembra, qualche giorno fa, se non erro, ci scrivesti, ovviamente non a me ma a Radio Marte, scrivesti appunto di questo contratto con Chiesa o comunque di questi contatti molto stretti. Certo, Chiesa è stato un nome molto caldo in orbita a Napoli, sappiamo che dovrà lasciare la Juventus per quanto abbia un altro anno di contratto appunto con la Juve, non rientra più nei piani di Motta, nuovo allenatore appunto bianconero. Staremo a vedere, perché se effettivamente c'è bisogno di un esterno d'attacco, pensando appunto a qualcuno che andrà via come lo stesso Lindstrom, però poi in quel ruolo lì si avrebbe Kvara, vabbè, a sinistra, con Raspadori che è stato spesso adattato a sinistra, vabbè, anche ovviamente alle spalle della punta come seconda punta, che dovrebbe essere il suo ruolo principe, diciamo, più adatto alle sue caratteristiche. Poi a destra invece abbiamo comunque Politano e Ngonghe, che anche in allenamento stanno facendo molto ma molto bene. Detto questo, qualche istante di pubblicità, anzi veramente pochissimi, 32 secondi di pubblicità, e siamo subito da voi, perché insomma abbiamo ancora tanti altri ospiti con cui approfondire tutte le tematiche in casa Napoli. 339-666-9990, continuate a scriverci, tra qualche istante siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, sono le 20:31 di lunedì 15 luglio 2024, ma perché ve lo ricordo? Perché ho sudato 7 camicie, ma alla fine ce l'ho fatta, e quindi sono contentissima di annunciare ai microfoni di Radio Marte il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Bentornato.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, direttore, la ringrazio ovviamente per aver accettato insomma il nostro invito. Sta cambiando tutto in casa Napoli, o almeno così sembra da queste battute iniziali. Conte ha stravolto non solo il modus operandi del Napoli sul mercato, ma anche in un certo qual modo rimesso al suo posto, cioè al posto del presidente appunto del club, Aurelio De Laurentiis, che è molto defilato in questi primi giorni lì a Di Maro.
No, ma non credo che l'abbia rimesso al suo posto, credo che sia un'intesa quasi tacita, nel senso che De Laurentiis è uno che annusa le situazioni delle persone, per cui ha capito, o gli hanno parlato, lo conosce evidentemente avendolo preso, che è il momento di lasciare le luci, i riflettori all'allenatore, che ha comunque un suo modo di lavorare che evidentemente va rispettato.
Direi di sì. Intanto è cambiato anche tutto il modus operandi, lo dicevamo, del Napoli sul mercato. Perché? Perché è stato preso Rafa Marin, che è un giovane e quindi insomma è una prospettiva importante, dal Real Madrid, operazioni che di solito con Real Madrid hanno fruttato bene al Napoli, ma è stato preso Spinazzola, svincolato, si sta andando su Hermoso, anche lui svincolato, per, diciamo, calciatori anche di grande esperienza. Cosa possono dare al Napoli? Soprattutto è la spia di una rivoluzione vera, di una vera new era in casa azzurra.
Ma no, è la spia di, ma sai, più che una rivoluzione, la rivoluzione la determina l'allenatore, questo è chiaro. Il fatto che, mi sembra che di rivoluzione non si possa parlare, perché avendo ancora Osimhen, quando Osimhen se ne andrà, se magari verrà Lukaku, avendo preso Buongiorno, avendo sostituito, se partiranno Nathan con Giso, Sostiger, appunto con Hermoso e con Spinazzola, hai fondamentalmente corretto alcune cose e per i giocatori che sono più in sintonia con i metodi di lavoro di Conte. Spinazzola in particolare potrebbe essere una grossa sorpresa, perché potendosi allenare tutti i giorni e non dovendo avere coppe, trasferte o altro, se trova la condizione è un esterno sinistro importante.
E in effetti, secondo lei, per quanto riguarda il centrocampo, perché ce lo stanno chiedendo al 339-666-9990, secondo lei, direttore, a centrocampo il Napoli è completo, come si dice, oppure servirebbe una figura di un vice Lobotka o di un sostituto di Zielinski?
No, ma io credo che sia completo, perché sai, giocando 3-4-3, francamente hai due centrali. Oggi hai Anguissa, hai Lobotka, hai Kajust, può fare anche variazioni, hai Polo Russo, insomma, voglio dire, i giocatori ci sono. Non è che debba essere per forza un play quello che nel caso dovrebbe sostituire Lobotka. Giocherà diversamente il Napoli, quindi avrà delle linee di gioco completamente diverse, quindi io credo che non sia questo il problema. Adesso il Napoli ha le sue idee e cerca soltanto di capire quando si chiuderà questa operazione Osimhen, e quindi che diciamo il giocatore chiave da questo punto di vista per un completamento della squadra. Poi farà altri ragionamenti, se partiranno i vari Ngonge, come si dice, i due difensori che ti ho detto, sì. Simeone, insomma ci sono tante soluzioni che può adottare Conte, e soprattutto c'è Gaetano stesso, cioè sono giocatori che secondo me in questo momento diciamo devono essere in qualche modo tra virgolette smaltiti. Poi puoi fare tutti le altre operazioni che vuoi, però la squadra secondo me ha già una fisionomia, e ricordo sempre che non giocherà le coppe, per cui non è che hai bisogno di 100 giocatori.
Questo è vero. Le chiedono, direttore, poi le facciamo un altro paio di domande e la lasciamo andare al suo lavoro. Il mercato arabo che inizierà il 17 luglio, quindi tra due giorni, potrà sbloccare il valzer degli attaccanti, perché si inserirà con proposte importanti per Osimhen, come potrebbe inserirsi per altri calciatori?
No, perché il mercato arabo è praticamente finito, nel senso che è finito un anno. Il mercato arabo è stata un'altra parentesi.
Fuoco di paglia.
Ma abbastanza fuoco, adesso stanno correggendo molto il tiro, adesso fanno operazioni molto meno remunerative, non si compra più giocatori da 100 milioni, fanno operazioni da 8-10 milioni, a tranne proprio casi eccezionali, e non mi sembra che Osimhen in questo momento rappresenti un caso eccezionale, soprattutto non credo che sia una squadra disposta a spendere 130 milioni. Credo molto nel PSG. Ti ripeto, il mercato arabo ha avuto una contrazione già a gennaio quando aprirà non mi sembra che saranno fuochi di paglia, poi magari fuochi d'artificio, poi magari succede il contrario, ma per quello che stiamo vedendo c'è pochissimo movimento da questo punto di vista.
In effetti è vero, la situazione sembra piuttosto piatta. È possibile ancora l'ipotesi Premier col Manchester, magari per Osimhen?
No, ragazzi, l'hanno pagato in due rate. Sì. Anche l'Inghilterra è finita, cioè l'Inghilterra adesso ha un fair play finanziario molto ristretto. 6 squadre hanno dovuto vendere i giocatori entro 30 giugno, tra cui Douglas Luiz. Bisogna guardare, magari leggere i giornali e smettere di guardare le stronzate che scrivono sul web. Se uno legge i giornali, magari un'idea se la fa. Sul web si legge di tutto.
Tra l'altro noi siamo degli affezionatissimi lettori del Corriere dello Sport. Io giusto non per condiscendenza, ma perché la verità, perché io leggo il Corriere dello Sport alle 5 del mattino, quindi inizio proprio
a dormire un pochino di più, secondo me. Poi magari lo legge alle 7, che va bene, ma il discorso di base è che bisogna sempre pensare all'autorevolezza, alla credibilità e ai rapporti. Ci sono giornali che scrivono cazzate, ci sono giornali che cercano di lavorare seriamente. Credo che abbiamo la possibilità per €1,50 di scegliere, per cui a Napoli hanno già scelto, perché io so che guardo soltanto lo scorso anno cosa ha dato Napoli al Corriere dello Sport a maggio e giugno. Spero che vinca lo scudetto ogni anno. al di là del tifo che io faccio per il Napoli, evidentemente, al di là di questo, bisogna veramente cercare di capire che le cose cambiano, che gli aggiornamenti sono costanti e che soprattutto un minimo di informazione è sempre importante averla quando si fanno dei ragionamenti. Perché vedi, tu mi hai detto delle cose adesso che girano, cioè la rabbia, quelle cose, però sono tante cose che il Manchester che paga una clausola in due anni come quella di Zirkzee può spendere 130 milioni per Osimhen.
Esatto. Ma direttore, sono domande che si fanno proprio per chiarire.
Così chiariamo. Poi io sono anche un linguaggio molto elegante.
Però è essere diretti, quindi diciamo è un aspetto positivo.
Sempre, lo sono sempre
appunto.
Stato.
Però dico, perché è importante fare chiarezza, perché a volte davvero si leggono informazioni contrastanti e spesso chi poi è al microfono e riporta chiaramente notizie e prova a condurre delle analisi si trova giustamente a ricevere.
No, ma io non voglio offendere nessuno.
No, ci mancherebbe.
Non voglio offendere colleghi, non voglio. Sono molto umile, nel senso che nessuno è bravo come quello del Corriere dello Sport. Purtroppo abbiamo perso Giordano ed è permesso con il diritto editoriale.
Noi a Giordano tra l'altro siamo affezionatissimi, la nostra voce è uno dei più
tenetevelo stretto.
È così, anzi vi ringraziamo perché il Corriere dello Sport insomma ci ha regalato perle meravigliose proprio con la firma finissima di Antonio Giordano.
Sì, ma tu sai perfettamente che io sono ancora legato a Radio Marte per motivi che tu conosci perfettamente.
Sì.
E quindi ogni tanto ti rispondo, anche sei sempre molto gentile, hai sempre 10-12 ore di vantaggio sulla richiesta, esatto, vai tranquillo.
Lo faccio apposta, è una strategia. Grazie al direttore dello Sport, Ivan Zazzaroni, lo leggeremo come di consueto domani. Io alle 5 continuerò a leggerlo, anche se mi ha consigliato giustamente di dormire di più, ma il lavoro a me già a quell'ora chiama. Lo so già che mi direte, ma che lavoro alle 5 del mattino? La battuta classica è quella, ma che fai? Vai a fare il pane? No, non vado a fare il pane, leggo i quotidiani. Detto questo, invece, Lobot, Kangissaka, Just, Folorunsho, li possiamo mettere nella rosa della prossima stagione, ma credo che manchi un giocatore con altre caratteristiche. Probabilmente il mercato in uscita stavolta sarà più interessante di quello in entrata, e se il Napoli continua ad operare sul mercato come fatto finora ci possiamo iscrivere alla lotta per lo scudetto, così Bruno. E in effetti ragazzi, io ho letto anche giustamente tante critiche nelle passate stagioni sul modus operandi del Napoli, molto lento, perdeva magari dei calciatori per trattative estenuanti, lunghe, poi che davano il permesso, tra virgolette, la possibilità alle avversarie di inserirsi nelle trattative e strappare un calciatore all'ultimo secondo. Io penso che il Napoli però abbia operato sempre con grande lungimiranza, eccettuata ovviamente la stagione scorsa, dove davvero si è sbagliato proprio tutto lo sbagliabile, anche in chiave calciomercato. Poi vedremo però, perché appunto Caius, che ci diceva Gianluca che è lì a Di Maro e quindi vede quotidianamente i lunghissimi allenamenti del Napoli, Caius sta andando benissimo, sta sorprendendo per la sua per i suoi inserimenti, la sua visione di gioco, lo abbiamo sentito proprio dalle parole di Gianluca Gifuni poco fa, e ci sono tanti giocatori che vanno valutati, lo stesso Lindstrom. Poi ovvio, se l'idea dell'allenatore, cioè se l'allenatore chiede delle cose e non riesce ad ottenerle nella modalità da lui richiesta, è chiaro che poi qualcuno andrà via e libererà il posto per qualche altro acquisto. Quello che tranquillizza quest'anno, e voglio condividere con voi questa cosa, chiedervi conforto in tal senso, è la presenza proprio di Conte, che diventa una garanzia proprio per il mercato, ma non perché i giocatori debbano necessariamente dire di sì perché c'è Conte, nonostante non ci sia la Champions League, cosa che comunque si sta verificando, lo abbiamo visto con lo stesso Buongiorno, ma perché Conte a scegliere proprio i profili, anzi i giocatori che reputa adatti al suo gioco, quindi acquisti che poi potranno rivelarsi sbagliati, insomma non ce ne saranno, comunque la possibilità è assolutamente ridotta all'osso. 339-666-9990, continuiamo ad ascoltare, anzi a leggere qualche messaggio. Ecco il vocale, non so, dice che è un merito, a me non lo leggo perché non lo mando in onda perché mi vergogno moltissimo, ma ti ringrazio, lo ascolterò in un secondo momento. Ci scrive invece un altro nostro ascoltatore che è Giovannino. Morata sta per passare in queste ore al Milan, Kolo Muani all'Atletico Madrid, Osimhen al Paris Saint Germain, se sì si capirà a breve, altrimenti sono cavoli amari. E in effetti insomma Morata effettivamente è molto vicino al Milan, e Kolo Muani appunto è in addirittura di sbarco anche lui, e potrebbe liberare appunto il posto per Osimhen. Insomma sarà molto interessante vedere questo valzer degli attaccanti. Noi siamo abituati, noi che seguiamo il calciomercato da tifosi, da giornalisti, quello che è, ma sappiamo che siamo tutti molto ma molto informati in tal senso, abbiamo avuto modo di appurare come basta vendere, cioè basta la cessione di un calciatore importante, di un attaccante importante, per poi scatenare a catena tutte quante le altre operazioni di mercato che riguardano appunto i numeri 9 più ambiti. Tra i numeri 9 più ambiti c'è chiaramente Victor Osimhen, lo ha detto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni poco fa, il Paris Saint Germain appunto potrebbe essere una pista concreta che potrebbe scaldarsi ulteriormente anche nelle prossime ore. Appunto ci chiede invece un altro nostro ascoltatore, tempo fa avevo segnalato che Berardi dalla nazionale alla B per gennaio, ma da prendere ora, potrebbe essere un affare tipo Spinazzola, oggi se ne parla, tu e i tuoi ospiti che cosa ne dite? Spinazzola, grande affare, Berardi, insomma Berardi viene comunque da un infortunio abbastanza importante, io mi fido ciecamente quest'anno, lo ripeto, delle scelte del Napoli, perché so che Antonio Conte incide tantissimo in tal senso, lo ha detto, decido io, insomma decido io chi va via, decido io chi deve restare a Napoli, e sappiamo anche che è molto decisionista anche sui profili da prendere, se non proprio sui nomi su cui andare. Per esempio ha già designato l'erede di Osimhen in Lukaku, il Napoli è andato dritto su Lukaku, voleva Spinazzola, il Napoli è andato su Spinazzola e l'ha preso, voleva Buongiorno e il Napoli, dopo una trattativa anche piuttosto lunga, è riuscito a concludere l'affare appunto con il Torino, convincendo anche lo stesso difensore centrale ex Granata. Io direi che il Napoli si sta comportando molto molto bene, quindi massima fiducia, perché questo connubio tra De Laurentiis e Conte in queste prime settimane di lavoro insieme sta dando già molti risultati e sta già facendo vedere come si sta trasformando il modo operandi appunto del Napoli stesso. Detto questo, 339-666-9990, vi continuo a leggere dopo 1:46 di pubblicità, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci tornati per questo ultimo quarto d'ora da trascorrere insieme in questa puntata di Marte Sport Live tiro al bersaglio, tantissime notizie, insomma aggiornamenti da Di Maro, l'abbiamo visto in apertura con Gianluca Gifuni, poi abbiamo fatto un focus approfondito di calciomercato, ma adesso voglio andare ad analizzare, aiutata dal conforto diciamo del parere di un parere autorevolissimo del presidente appunto dell'Asso Allenatori Carlo Iacomuzzi, voglio andare ad affrontare più nello specifico tutte le questioni inerenti Casa Azzurri. Bentornato su Marte, presidente.
Buonasera a voi, grazie l'invito, però
Assosservatori, infatti, sì, nella fretta ho detto ho sbagliato, ma assolutamente.
Ma niente, dai,
Assosservatori,
non fa niente.
E infatti io l'ho contattata proprio per questo motivo, perché come presidente dell'Assosservatori avevamo fatto un discorso molto, che ho giudicato molto interessante la scorsa settimana, appunto sui giocatori giovani, no, che in Spagna hanno portato la Spagna alla vittoria di Euro 2024, in Italia insomma non si dà loro spazio. Adesso vorrei mantenermi più in chiave Napoli e capire con lei come sta cambiando il modus operandi del Napoli sul mercato. Perché si è preso Spinazzola, si vorrebbe prendere Hermoso, quindi due calciatori svincolati, si è puntato poi su Rafa Marin, che è un giovane, su Buongiorno, che è un calciatore già affermato che può ulteriormente crescere agli ordini di Conte. Che mercato è e che mercato si aspetta da parte del Napoli?
Allora vi dico che la Spagna ha vinto il campionato europeo, ma 3 anni fa è stata battuta dalla nostra Italia.
Vero.
Nell'Under 18. Quindi voglio soltanto dire che forse quelli bravi li abbiamo anche noi. Però i nostri allenatori che hanno paura di essere mandati via, o i nostri presidenti, società che vogliono mandare via perché vogliono risultati a tutti i costi, ecco che dobbiamo andare a prendere giocatori stranieri, che adesso poi dopo questi signori che ho sentito adesso nominare sono giocatori già avviati alla fine del loro contratto, quindi non, in Spagna non stimati a certi livelli e non riconfermabili, e quindi andranno avanti. E noi, i nostri ragazzini, saranno Under 17, Under 18, campioni qui, campioni là, ma sempre buttati sempre all'aria, perché purtroppo ci sono dei giochi, o siamo noi le famiglie, o sono i procuratori, o sono i vari sconti di tasse che ci sono in giro, ecco che noi non miglioriamo, noi non ci siamo mai. Questo è il problema.
Ecco.
Questo è il grande problema, perché nei giovani ci siamo. Grazie a quella Viscidi e tutto il suo gruppo di lavoro che stanno facendo cose meravigliose, e poi arriviamo lì e noi gli interessi sono diversi. Pazienza, gli altri vincono e noi guardiamo, siamo lì alla televisione.
Però questa è una cosa che poi penalizza il movimento calcistico italiano, anche alla lunga, insomma, gli fa perdere appeal, perché un calciatore che deve venire, che deve essere diciamo attenzionato da squadre importanti anche in Italia, con un'Italia che però anche nelle competizioni europee con le squadre di club non riesce poi ad andare molto oltre nella competizione, ad esempio in Champions League abbiamo visto si trova molta difficoltà, a parte l'Inter negli ultimi anni, l'Italia insomma esce comunque agli ottavi o ai quarti. Ecco, io dico, non è una cosa che penalizza anche lo stesso movimento calcistico italiano?
Ma è questo che si dà il valore, e purtroppo è questo. Io vi dico, io giocavo in una squadra di preti, di sacerdoti, e sono arrivato alla Serie A. Giusto? Adesso no, adesso è meglio prendere un albanese, un finlandese, un islandese, così, e farlo giocare. Benissimo, fate come volete, poi dopo però vi rimanete con un pugno di mosche. Questo
ma perché
è il discorso.
Costa molto? Il problema qual è? Che costa molto?
Sa cos'è? No, è fatica, è lavoro. I settori giovanili, bisogna andare dove ci sono, bisogna andare a Salerno, Catania, dove bisogna andare a Vittorio Veneto, a Conegliano, bisogna andare a Vercelli, a Biella, adesso aiutatemi voi, a cercare i nostri ragazzi. Lo scouting non deve essere al stadium a Londra, ma a Barcellona, no, non ce ne frega niente, quelli sono già grandi, noi ci bisogna crearli, ma noi però Bicicchi è riuscito a crearlo. E poi quando andiamo alle prime squadre lo distruggiamo. Allora mettete una mano sugli occhi.
Questa è responsabilità della FIGC, della Lega. Chi è il massimo organo responsabile di questo tipo?
Secondo me la Lega. La FIGC, noi abbiamo parlato con il presidente, tutto, loro ci hanno responsabilizzato, ci hanno dato modo di lavoro. Adesso abbiamo parlato con Demetrio Bertini, che ci ha detto ampia disponibilità. Il migliore di tutti è stato Olivieri, allenatori, che ci ha detto venite con noi, aiutiamoci, cerchiamo di valorizzare quello che ci abbiamo. Ma le forze politiche, le forze dei soldi ci bloccano. Gli scout vanno in giro a vedere Giarsinio, Rivellino, nomi di fantasia.
Certo.
No, poi dopo? Poi dopo cosa ci rimane? Che la Spagna vince con l'Inghilterra, dove noi vogliamo mandare i giocatori in Inghilterra, loro vincono. L'Olanda, e noi prendiamo i giocatori d'Olanda, loro vincono. E noi? Non ci rimane niente, un pugno di mosche. Allora, se valorizziamo il nostro lavoro, forse è meglio.
Ecco, in effetti anche perché lei mi diceva nella nostra scorsa chiacchierata che l'Italia dispone di un settore scouting molto importante e quindi non vengono valorizzati neanche i professionisti del settore che fanno un lavoro che poi si perde comunque nei meandri dei vari passaggi dalle serie minori, insomma, alle serie maggiori, oppure dai campetti di periferia ai club più affermati. Il gap come può essere superato? Come può essere colmato?
L'umiltà di dare la forza agli osservatori e di dire: noi andiamo sul campo di Vittorio Veneto, di campo di Melzo, sul campo di Alma Juventus Fam, Almas Roma, di Castellammare di Stabia, aiutatemi voi, a dire: cerchiamo di vedere se ci sono i ragazzi interessanti, diamo fiducia a questi allenatori dei settori giovanili che la federazione ha cercato di dare forza. Però niente, viene fatto tutto da no, è meglio andare a prendere quel finlandese là, che forse è meglio dei nostri, e prendete il finlandese, perché poi dopo girano soldi, girano procuratori e girano soldi, e il mercato è questo. Però noi siamo sempre, una volta vincevamo tutto e adesso siamo quelli che siamo.
Adesso siamo a casa a guardare due mondiali di fila, l'Italia non si è qualificata alla fase finale appunto della massima competizione per nazionali e quest'anno insomma la figura che ha fatto l'Italia non è stata propriamente bellissima. Bisogna
perché in Champions?
Dove
siamo?
Appunto.
Cioè il discorso è fatto di grandissima umiltà, sì, di lavoro, come dicono in tanti, e di andare a vedere, cercare con umiltà le cose. È logico che prendo il grande giocatore, adesso faccio un nome che non c'entra niente perché lui è uno dei più grandi, prendo Maldini e gli dico: vai a vedere Bayern Monaco, Real Madrid.
Ecco.
Maldini va a prendere, bravissimo. Ma se io mando Maldini, come ha fatto, a vedere Melzo, Fontana Fredda, e mi trovi i ragazzi e c'è Camarda.
Ecco.
Cosa succede? Chi sono gli scemi? Chi sono gli imbecilli? O chi sono gli intelligenti? O chi vede il futuro?
È chiarissimo.
Io dico Angelo Carbone, che è un mio giocatore a Napoli che voi conoscete bene, sì. L'ho avuto a Napoli, un ragazzo bravo, umile e tutto, ha scoperto Camarda, però è dovuto andare via dal Milan perché al Milan ci sono i fenomeni. E adesso è andato a Sassuolo, vediamo nei prossimi anni il Sassuolo con Angelo Carbone quello che farà. Perché ci sono bisogna andare a trovare la vita.
In effetti però come presidente dell'Asso Allenatori, poiché le sue denunce sono sempre molto articolate e soprattutto si basano appunto sul lavoro proprio in questo settore da anni, io le chiedo, come presidente dell'Asso Osservatori, ha avuto modo di constatare che tutto questo meccanismo malato che si inceppa sicuramente in diversi ingranaggi sta penalizzando la passione anche dei giovani che si approcciano a questo sport, dei giovani italiani?
Non gli danno il permesso. A parte il fatto che i grandi giocatori, che adesso quasi tutti poi vengono riciclati nei settori giovanili, nelle prime squadre, sì, e vanno a vedere le grandi squadre, siamo sempre nei grandi stadi. Lo scouting deve fatto nei giovani 14-15 anni, dove ci sono quelli adatti che hanno l'umiltà di andare lì e dire: vediamo questi ragazzi, vediamo. È logico, se io vado a vedere Yamal, mi innamoro, ma per forza. Ma sono bravi tutti a vedere Yamal. Ma io, 30 anni fa, adesso esagero, sono andato a un torneo in Francia a vedere una partita. C'era una squadra che si chiamava Setúbal e ho visto Cristiano Ronaldo. Allora c'era un uomo di Ferguson di fianco a me che conoscevo. L'anno dopo Cristiano Ronaldo era al Manchester United.
È questo.
A 14 anni, 15.
È tutto lì. È tutto lì. Sembra semplice, 20, 21, no? Sembra molto semplice. E poi alla fine, però, in Italia diventa tutto molto, ma molto complesso.
Molto difficile, però ricordatevi che direttori sportivi e presidenti sono fondamentali, allenatori fondamentali. Gli scout dei settori giovanili, io parlo settori giovanili, sono i più importanti. Se no, io non sarei arrivato qua.
Esattamente così.
Maldini non sarebbe arrivato qua, Del Piero non sarebbe arrivato quello che è, Baggio non sarebbe arrivato a quello che è. Questa è la realtà dell'Italia. Adesso io ho fatto dei nomi grandi, perché poi posso fare Ciro Ferrara, posso fare, aiutatemi voi, Cannavaro, che gli ho fatto il primo contratto a 45 milioni di lire. Siamo ridicoli. Siamo ridicoli, ma è purtroppo è così, perché i soldi fanno soldi, i presidenti vogliono soldi, più soldi, e i procuratori soldi, più soldi, gli allenatori vogliono, e non si fa, non si costruisce.
È tutto estremamente chiaro. Presidente, io la ringrazio per essere stata con noi. Questo punto su questa questione, insomma, va approfondito, ripeto, sarà nostra cura a tenere l'attenzione alta sull'argomento, quindi la ricontatteremo ovviamente quando avrà voglia e disponibilità di parlare con noi. La ringraziamo.
Se si parla di calcio e di costruire, io ci sono sempre
di calcio, è la nostra malattia questa qui. È veramente una dipendenza. Detto questo, la ringrazio. Ringraziamo Presidente Iacomuzzi, davvero le auguriamo un'ottima serata e buon lavoro, che è molto difficile.
È difficilissimo, guarda. Abbiamo aperto le iscrizioni, speriamo adesso di averne sempre di più per diventare importante e dare validità a questo calcio.
Però posso
nostro.
Dirgliela una cosa, è bellissimo sentire una persona della sua esperienza con tanta passione e tanta verve per quello che fa, perché veramente è capace di trasferirla a tutti quanti noi, anche ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo nell'arco del suo intervento, quindi la ringraziamo davvero. Va detto.
È la nostra vita.
Sì,
è come la vostra, parlare di calcio, che è cosa bellissima, perché se parliamo di guerra stiamo male, ma parliamo di calcio ci riempie il cuore.
È così. La ringraziamo Presidente, davvero.
Prego, voi sempre grazie. A disposizione per chi vuole questo bene.
Grazie a ancora te. A lei, grazie al presidente della Assoosservatori Carlo Iacomuzzi. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, ma attenzione, perché lo sport torna domani su Marte con Forza Napoli Sempre Summer Edition dalle 12 alle 14 con Gianluca Gifuni in collegamento da Di Maro e con me in studio, e poi con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio dalle 20 alle 21 domani con Francesco Marciano, e poi tutta la imperdibile programmazione artistica di Radio Marte. Vi ringrazio per essere stati con noi fin qui, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo alla regia, da Emanuela Castelli per questa sera è tutto, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.